Ognuno di noi ha una storia personale su come ha imparato a conoscere il calcio. Nelle scorse settimane sicuramente avrete notato che durante gli europei in Inghilterra i tifosi inglesi cantavano Football's Coming Home, il football, il calcio torna a casa. Ecco, ma perché l'Inghilterra è la casa del calcio, sebbene abbiano vinto pochissimo, in realtà solo un mondiale? E anche qui c'è una storia interessante, la storia di come è nato questo sport, di chi l'ha inventato e di come è arrivato ad essere lo sport che tutti noi amiamo oggi. Lo premetto, non sarà una storia semplice, ma cerchiamo di farla un pochino semplice. Come è nato il calcio? Chi l'ha inventato? Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. Sui libri di storia troverete certamente una data, 21 ottobre 1858. Vengono redatte le regole di Sheffield. E questa è la data in cui tradizionalmente si dice che è nato il calcio. Ma in realtà le cose non stanno proprio così. Cosa è nato il 21 ottobre 1858? Innanzitutto è nato uno sport per giovani borghesi, di giovani borghesi, molto lontano da quello che noi oggi guardiamo alla televisione, molto lontano da quello che avrà poi successo planetario. Partiamo quindi da un po' prima di quel 21 ottobre del 58. In origine, il calcio è uno sport popolare. Dipende ovviamente da cosa intendiamo per calcio. Prendiamolo in senso molto più ampio. Il calcio nasce teoricamente come uno sport dove semplicemente la gente tira dei calci a una palla. Nel momento stesso in cui gli esseri umani hanno concepito l'immagine della sfera e hanno iniziato a riprodurla, anche banalmente, dei sassi, delle palle di stracci, hanno capito che potevano tirarle dei calci e qualcun altro poteva tirare altri calci e rimandargliela indietro, e nascevano dei giochi. È successo in Cina, è successo in Australia, in Centro America, in Italia. Ma nessuno di questi era realmente il calcio. Il calcio nasce in Inghilterra e quindi vediamo quando arriva in Inghilterra, come arriva. La prima menzione del football è nel 1175, quindi siamo in pieno medioevo. Pensate che addirittura nel Re Lear, grandissima opera di William Shakespeare del 1606, a un certo punto si parla del calcio. Un personaggio, che è il personaggio di Kent, il duca del Kent, fa uno sgambetto a Oswald, che è uno degli antagonisti del protagonista Re Lear, e poi lo insulta dicendogli "You base football player", tu vile giocatore di pallone. Oswald è un poveraccio, un servitore, quindi viene dal volgo, personaggio umile, e quindi viene insultato in quanto giocatore di pallone. Ecco, vedete quindi che già il calcio all'epoca di Shakespeare, all'inizio del 600, era considerato uno sport volgare, nel senso uno sport del volgo. Potete intuire quindi che non era molto amato dalle classi nobili. Nel 1349, quindi facciamo un salto indietro di un bel po' di anni, il re Edoardo III voleva addirittura vietare la pratica del calcio, del football, perché ostacolava, secondo lui, quella del tiro con l'arco, che era molto più interessante per i nobili, perché chi sapeva tirare con l'arco poi era utile come arciere in battaglia. Nonostante questo, nel 1526, un altro re d'Inghilterra, Enrico VIII, forse conoscete la storia di Anna Bolena, di come è nata la Chiesa anglicana, ecco, lui, Enrico VIII si fece confezionare delle scarpe da calcio. Questa è una cosa che ha scoperto una docente dell'Università di Southampton, Maria Hayward, nel 2004. Questo sport oggi è comunemente noto come Shrovetide Football. È il calcio dell'origine, molto diverso da oggi. Pensate che di solito si giocava dividendo a metà la popolazione di un villaggio, oppure un villaggio contro un altro villaggio, e il campo da gioco era o il villaggio stesso o lo spazio che si divideva appunto i due villaggi. Quindi era una sorta di gioco di invasione, bisognava cercare di portare il pallone dentro il villaggio avversario, che era la porta. Questa è una cosa particolare perché questo tipo di calcio era diffuso particolarmente nella zona del Derbyshire, quindi la zona, la contea attorno alla città di Derby. Ecco perché oggi, quando si affrontano due squadre della stessa città o due squadre vicini, noi parliamo di un derby. perché riporta a quando si affrontavano i villaggi del Derbyshire. Lo Shrovetide Football è sopravvissuto, anche se magari molti non lo sanno, ancora oggi si gioca. È una partita annuale, si tiene annualmente, in Inghilterra, proprio ad Ashbourne, nel Derbyshire, e si chiama Royal Shrovetide Football. È stata un pochino più istituzionalizzata rispetto alle origini, ed è sopravvissuta come, diciamo, ricostruzione storica, rievocazione storica. La sua particolarità però è che non c'erano delle regole fisse. O meglio, c'erano, ma più o meno ogni comunità decideva le sue, e quindi era molto difficile avere delle regole generali del football. Uno sport diffuso in tutta l'Inghilterra, però ognuno lo giocava un po' a modo suo. E questo stato delle cose arriva fino, di fatto, al Settecento, quando succede qualcosa di importante: la rivoluzione industriale. Nel 1760, con l'inizio del regno di Giorgio III, si definisce l'inizio più o meno della prima rivoluzione industriale. Ce ne sarà poi una seconda nell'Ottocento, ma questo lo vedremo più avanti. La rivoluzione industriale è collegata direttamente, secondo la teoria generale, alla scomparsa del calcio popolare, dello Shrovetide Football. Non è proprio così in realtà. Quel calcio non scompare, sopravvive, ma viene ovviamente sempre più marginalizzato, diventa sempre meno importante, ha sempre meno spazio in Inghilterra. Però, come succede tutto questo? Perché, innanzitutto, prima ancora della rivoluzione industriale, uno dei fattori decisivi di questo grande cambiamento sociale sono delle leggi chiamate Enclosures Act, le leggi di recensione. Sono leggi che partono all'inizio del Settecento e poi si arriveranno fino all'inizio dell'Ottocento. Praticamente servono a delimitare con dei recinti i terreni agricoli per organizzare meglio la proprietà agricola e quindi la produzione agricola delle campagne inglesi. Questo farà sì che tanta gente vedrà ridursi il proprio appezzamento di terra. Un tempo, specialmente nelle campagne, la gente andava, i contadini coltivavano della terra in comune, la terra era un po' di tutti, di tutta la comunità, se la dividevano, se la coltivavano come potevano. Alcuni non avevano terra e magari andavano a coltivare la terra di altri vicini facendo degli accordi. Da questo punto della storia in avanti questa cosa non si potrà più fare. Questo ha due conseguenze. La prima è che molti terreni un tempo utilizzabili per giocare in questi grandi match di Shrovetide Football non sono più utilizzabili. La seconda è che molta gente che un tempo si manteneva facendo il contadino, anche se non aveva terra o ne aveva pochissima, ora non ce l'ha più, perché chi ha molta terra va bene, può sopravvivere, chi ne ha poca non riesce più a mantenersi e quindi si ritrova a dover cedere quella poca terra che ha a un vicino molto più grosso e trovarsi un altro lavoro. Quale altro lavoro? Beh, ad esempio quello nell'industria tessile o manifatturiera che stava crescendo grazie alla scoperta delle macchine a vapore. L'aumento della disoccupazione nelle campagne quindi porta a una crescita dell'urbanizzazione. I contadini senza lavoro si spostano in città per andare a lavorare nelle fabbriche e da contadini diventano operai. La grande rivoluzione industriale parte da queste cose qui. Come si collega tutto questo al calcio? Beh, innanzitutto questi contadini portano con sé, assieme a tutti i loro averi, portano con sé in città la cultura campagnola dello Shrovetide Football, che deve essere però giocato a questo punto nelle periferie cittadine, in spazi più stretti. Si diffonde quindi anche nelle città, ma ha un problema: continua a essere molto osteggiato dall'aristocrazia e dall'alta borghesia, che oggi è la nuova classe emergente, perché la rivoluzione industriale cambia la gerarchia sociale. L'aristocrazia vede cadere il proprio predominio e aumenta quello della borghesia industriale. Antica borghesia mercantile adesso diventa borghesia industriale. Il football però è uno sport prima di tutto violento, considerato molto violento e considerato senza scopo. Ecco, immaginatevi che una cultura, quella della borghesia, costruita appunto su quello che poi noi chiameremo il capitalismo, cioè fare qualcosa per ottenere un guadagno e continuare a reinvestire per guadagnare di più. È tutto finalistico, c'è un fine per tutto. Il calcio invece non ce l'ha, lo sport non ha uno scopo, giochi per divertirti, non ha uno scopo pratico. Per questo non era molto apprezzato dalla vecchia borghesia. E soprattutto uno sport volgare. La borghesia sta cercando di soppiantare l'aristocrazia e quindi deve guardare in alto. il football guarda in basso, cioè guarda una tradizione popolare, e quindi non è molto amato nemmeno per questo. Il football è inadatto a questa nuova ricca borghesia industriale. Ecco perché servono delle regole. Qualcosa di fisso, di chiaro, di valido per tutti, che contenga le derivazioni violente e volgari di questo sport, lo renda più borghese. Ho detto prima che anche lo Shrovetide football delle campagne aveva delle regole. A volte erano scritte, il più delle volte no, erano orali. Il punto è che nessuno aveva mai pensato di prendere queste regole, metterle per bene per iscritto, andare da un notaio e farle registrare. Ecco perché il football nasce con le regole di Sheffield, perché i borghesi di Sheffield vanno a farle registrare e annunciano a tutti che hanno fatto delle regole per il football, cosa che la gente delle campagne non aveva mai fatto, non aveva mai nemmeno pensato di fare. Ma non siamo ancora a Sheffield. Siamo nel 1848, 10 anni prima. A Cambridge viene redatta la prima forma di regolamento del football. Sono le regole di Cambridge. Perché non ve ne ho parlato prima? Semplice, perché queste regole nessuno le ha mai più trovate. Sono andate perdute, noi sappiamo che sono state scritte, ma non sappiamo che fine hanno fatto. Il punto è che le regole di Cambridge sono molto importanti perché dimostrano che in una grande città culturalmente avanzata, una città come Cambridge che è sede di un'università, vengono messe per iscritto delle regole del football. Soprattutto vengono messe per iscritte in un anno molto particolare, ve lo ripeto, 1848. 100 km più a sud di Cambridge, in quello stesso periodo, in quello stesso anno, un gruppo di intellettuali di origine tedesca immigrati a Londra pubblica il manifesto del Partito Comunista, che segna l'inizio della lotta di classe. Ricordatevelo, perché questo tema sarà fondamentale nei decenni che segneranno la nascita del calcio. Ovviamente stiamo parlando di una concezione particolare dello sport. Lo sport deve essere regolamentato. Regole vuol dire disciplina. Disciplina è qualcosa che rimanda all'organizzazione, all'esercito, ma anche alla struttura delle fabbriche, ma anche alla nuova idea di Stato, che nasce alla fine del Settecento, in cui tutto è perfettamente organizzato. C'è un posto per tutto, c'è una precisa gerarchia, ognuno riempie il suo posto e tutto funziona al meglio. Le regole sono la nuova parola d'ordine del XIX secolo ed è per questo che lo sport, inteso come disciplina e atletismo, esaltazione della forza, diventa appetibile per la borghesia che sta emergendo e si diffonde nelle public school. Questo va di pari passo con un'altra ideologia. Gli inglesi la chiamano muscular Christianity, cristianesimo muscolare, potremmo tradurlo in italiano. È un movimento culturale che mette assieme cristianesimo, patriottismo, mascolinità, discipline e quindi anche sport. È una cosa che si diffonde soprattutto nel mondo anglosassone, quindi in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti. Eccoci quindi al 1858, le regole di Sheffield, che seguono di un anno esatto la fondazione del primo club di calcio della storia, lo Sheffield Football Club. Dietro alle regole e alla fondazione del club ci sono le stesse persone, Nathaniel Creswick e William Prest. Però vi sarete accorti che Sheffield non è proprio una città da public school. Le public school sono diffuse soprattutto nell'Inghilterra meridionale, attorno a Londra. Sheffield invece è nel nord, è una città molto diversa da Londra. Innanzitutto Sheffield è la culla della rivoluzione industriale. È lì che intorno agli anni 40 del Settecento c'è stato un grande sviluppo dell'industria metallurgica e infatti il padre di Nathaniel Creswick è un imprenditore metallurgico, il padre di Prest invece è un imprenditore vinicolo. Come ha fatto notare Adrian Harvey, il mito del calcio nato nelle public school in realtà andrebbe molto ridimensionato e già lo dice il fatto che nasce a Sheffield, le regole e il primo club, cioè lontano dalle public school, sempre all'interno ovviamente della borghesia industriale. Il 26 dicembre 1860 si ha la prima partita di calcio tra lo Sheffield Football Club e il vicino Hallam Football Club. Il 26 ottobre del 1863, quindi 3 anni dopo, nasce la Football Association, cioè quella che oggi la FA. però dove nasce? A Londra. E quindi già si apre un problema. Le regole e i primi club nascono al nord, all'interno della società industriale. La Federcalcio inglese nasce invece al sud, nella Londra delle public school. C'è subito quindi una divisione, subito dei problemi. Sheffield è il club della borghesia industriale del nord, la FA è legata alle public school inglesi. E ognuna di queste public school, che non sono scuole pubbliche nonostante il nome, sono in realtà scuole private, università private, ognuna di queste scuole ha delle regole diverse. In poche settimane infatti si creerà una rottura all'interno della FA. Da un lato chi giocherà il calcio secondo determinate regole, da un altro chi giocherà un calcio diverso, un football diverso, che viene chiamato il football della scuola di rugby, il rugby football, cioè il rugby oggi. La FA arriverà poi a scrivere delle sue regole, che saranno le regole dell'associazione, da cui arriva poi il nome soccer. Soccer è il calcio, il football dell'associazione, con cui è noto il calcio nel mondo degli Stati Uniti, del Canada, dell'Australia, della Nuova Zelanda. Le regole della FA sono quelle di fatto ispirate dalle scuole di Charterhouse e Westminster. Il fatto è che queste regole non avranno grande successo e presto bisognerà arrivare a trovare un compromesso, perché le scuole del sud giocano in un modo, le squadre del nord giocano secondo la maniera di Sheffield. Bisognerà trovare un compromesso tra Londra e Sheffield. Quindi il mito delle public school e del calcio va veramente un po' ridimensionato, come dice Adrian Harvey. In un report sullo stato del calcio inglese scritto nel 1906 potete leggere queste parole: il calcio nella sua forma moderna è interamente il prodotto dei diversi stili di gioco praticati nelle public school. Ma i club delle public school diventano famosi e si conquistano la nomea di creatori e sviluppatori del calcio per una serie di circostanze abbastanza favorevoli, principalmente perché il primo grande torneo di calcio nazionale, la FA Cup, è stato fondato appunto dalla Football Association e all'inizio prevedeva di essere giocato solamente a Londra, il che vuol dire che i club del nord trovavano molto scomodo fare continuamente avanti e indietro dal nord fino a Londra per giocare le partite, e alla FA Cup partecipavano solo squadre londinesi, tutte fondate e composte da ex studenti delle public school della zona. Questo stato delle cose andrà avanti sostanzialmente fino al 1877, quando la FA troverà una mediazione con la scuola di Sheffield, la scuola ovviamente calcistica di Sheffield, sulle regole, per trovare delle regole uniformi al calcio. Regole uniformi che permetteranno l'iscrizione, a partire dall'edizione successiva della FA Cup, anche alle squadre del nord, tutte invece provenienti dalle aziende e delle industrie della zona. In realtà il calcio per qualche anno ancora continuerà a essere dominato dalle squadre delle public school, come i Wanderers, l'Oxford University, gli Old Etonians. Continueranno a vincere loro, ma solo per pochi anni, perché nel 1883 le cose cambieranno. Ma ci arriviamo. Il punto è che, secondo Adrian Harvey, che ho già citato, è l'autore di Football, The First Hundred Years, The Untold Story, che troverete poi citato nelle fonti all'interno del podcast, ecco, secondo Harvey, il punto è che queste teorie sullo sviluppo del calcio, che vedono tutto all'interno del public school, tutto nato nelle public school, e che danno per morto lo short-eyed football praticato nelle campagne, tendono a portare avanti un'idea molto classista, secondo cui il calcio delle campagne era violento, rozzo e completamente caotico, senza regole, senza nessun modo di gestire le partite. E il calcio si sviluppa, secondo queste teorie, solo grazie all'opera civilizzatrice della borghesia. Cosa ovviamente non è stato così, perché la storia ci racconta qualcosa di completamente diverso. Lontano dalle public school del sud, i club nascono sotto il patrocinio della middle class, principalmente di imprenditori e anche preti, sacerdoti. La già citata ideologia della muscular Christianity fa sì che le chiese, le parrocchie, permettono la creazione di vere e proprie associazioni legate alle comunità locali che permettono di praticare lo sport e quindi portare avanti questa ideologia appunto di educazione fisica e patriottismo assieme. Il che non vuol dire che chi, lavoratori e contadini, gente delle campagne che poi vanno in queste squadre, non vuol dire che queste persone poi non siano in grado di continuare a giocare a calcio anche senza il patrocinio della middle class. Facciamo un esempio. Nel 1874 a Bolton viene fondata una squadra chiamata Christchurch. Come potete immaginare dal nome, Chiesa di Cristo, è legata appunto a un'opera religiosa. Viene fondata da un maestro di scuola e da un prete della città di Bolton. Vanno a giocare lì soprattutto persone comuni, quindi delle classi più basse, della classe lavoratrice. Dopo un po' si stufano del fatto che questo club sia di fatto controllato dal maestro e dal prete, non ci si può nemmeno riunire senza che loro due siano presenti alle riunioni, sono proprio i padroni del club. Cosa fanno? Mollano tutto e creano un club a parte, trasformando il Christchurch, che di fatto scompare a questo punto perché nessuno ci gioca più, lo trasformano in un club loro ed è il Bolton Wanderers che esiste tutt'oggi. Nelle città industriali del nord, la passione del football mette d'accordo sia i padroni delle aziende, delle fabbriche, cioè gli imprenditori, sia gli operai, spesso ex contadini, che sono arrivati lì a lavorare e hanno ancora il retaggio dello short-tide football giocato nelle loro campagne. Gli imprenditori sono anche sedotti dalle possibilità di guadagno di questo sport, perché si rendono conto che la gente in Inghilterra è sempre più appassionata di football ed è disposta a pagare per andare a vedere la gente che ci gioca. Quindi sarà una squadra dell'azienda, una squadra che gioca e magari vince anche, molta gente verrà a vederla e pagherà per vederla. Ci sono delle grandi potenzialità di guadagno ed ecco che lentamente il volto del calcio cambia in maniera irrimediabile e si allontana dal modello delle public school, ma pure dal modello di Sheffield. Questa divisione tra nord e sud dell'Inghilterra è destinata a rimanere a lungo. Tutt'oggi nel calcio c'è una forte rivalità tra le squadre del sud, cioè le squadre di Londra, l'Arsenal, il Tottenham, il Chelsea, e le squadre del nord, Manchester United, Newcastle, Liverpool, Everton, Manchester City, e guarda caso quelle più vincenti tradizionalmente sono quelle del nord, quelle nate nelle città operaie, all'interno delle fabbriche o anche all'esterno delle fabbriche, perché poi nasceranno anche al di fuori della supervisione della borghesia. Ma questa divisione rimane anche a livello politico in Inghilterra. L'abbiamo visto bene in occasione del referendum sulla Brexit nell'estate del 2016, quando il sud, in particolare la grande zona di Londra, la capitale, ha votato per restare nell'Unione Europea, mentre il nord, le città industriali, ormai forse anche ex industriali in crisi economica, hanno votato in gran parte per uscire dall'Europa. La divisione quindi tra queste due Inghilterre rimane tutt'oggi, è sempre stata sia politica e dalla politica al calcio, che appunto è un riflesso della società. Nel 1883 la FA Cup cambia per sempre. La vittoria del torneo più importante del mondo, perché di fatto è l'unico che viene disputato, va al Blackburn Olympic. È la prima volta che una squadra non legata alle public school vince la FA Cup. Nessuna squadra delle public school riuscirà mai più a vincerla. Il Blackburn Olympic cambia per sempre la storia del calcio inglese e non solo, perché un'altra particolarità è che il Blackburn Olympic è una squadra di lavoratori, di calciatori che vogliono essere pagati per giocare a calcio. Ma qui inizia un'altra storia, perché la storia della nascita del calcio non si ferma a un solo episodio. Vi accompagnerò per un po' di episodi raccontandovi come è nato lo sport che amiamo tanto, come è nato storicamente ma anche politicamente, perché le due cose vanno sempre a braccetto. Ovviamente grazie a tutti e a tutte per aver seguito anche questo episodio. Se volete continuare a seguire Pallonate in Faccia, potete farlo ai seguenti indirizzi. Innanzitutto il sito internet pallonateinfaccia.com. Questo progetto ha anche dei profili social, uno su Facebook, chiocciola Pallonate in Faccia blog, e uno su Twitter, chiocciola Pallonate Faccia. Potete contattarmi via mail, ovviamente, a pallonateinfaccia@gmail.com. presto, lo dico di nuovo, ma presto veramente arriverà degli annunci su come poter sostenere il progetto con delle piccole donazioni per chi vorrà, e avrei piccoli vantaggi chiunque vorrà sostenere Paronate in Faccia. Ovviamente il progetto rimarrà gratuito a disposizione di tutti e si manterrà sempre attraverso le forze del sottoscritto, sia economiche che fisiche e mentali. Però qualunque donazione sarà ovviamente più che gradita, e anche su questo appunto vi aggiornerò appena sarà possibile. Vi ringrazio nuovamente e alla prossima.